Parliamone, 20 voci sul razzismo. Per capirne le molteplici forme e gli effetti che produce sugli individui e sulla società. Per apprendere gli strumenti che combattono la discriminazione. E per conoscere un importante spazio di sostegno, confronto e prevenzione. Quello del servizio per la lotta al razzismo.
In questo secondo episodio parlerò con Vanessa Eileen Thompson. Parleremo di razzismo strutturale, istituzionale e dell'uso della violenza da parte della polizia. Vanessa Thompson, lei è da anni un'attivista nell'ambito scientifico e civile della lotta al razzismo strutturale e istituzionale. Qual è stato il suo percorso?
Vielen herzlichen Dank für die Einladung zu diesem Gespräch. Wie ist es dazu gekommen? Ich glaube, auf diese Frage gibt es tatsächlich mehrere Antworten, die sicherlich auch so ein bisschen zusammenhängen. Also ich habe mich schon sehr früh, ich würde sagen als Jugendliche, angefangen für Ungleichheitsverhältnisse und Prozesse.
La ringrazio infinitamente per avermi invitata. Qual è stato il percorso? Penso che in realtà per questa domanda ci siano più risposte, tutte in qualche modo legate tra loro. Da adolescente, molto presto, ho cominciato a interessarmi alle ineguaglianze, ai rapporti di potere e ai processi che ne derivano. Non sapevo ancora affrontarle, ma mi interessavo alle diverse forme di diseguaglianza ed in particolare ai processi di diseguaglianza a sfondo razzista. Da un lato, penso che questo interesse sia legato alla mia biografia. Sono infatti una donna nera, nata in Germania, che ha anche dei parenti appartenenti alla classe operaia nera del sud degli Stati Uniti. Ho dovuto fare i conti fin da piccola con il fatto che la società è attraversata da fortissime ineguaglianze per quanto concerne l'accesso alle cure mediche, all'istruzione, ma anche ai posti di lavoro. Basti pensare ai profili di persone che lavorano e possono lavorare in determinati settori, e quali in altri. Inizialmente ho esperito tutto questo in Germania, dove sono cresciuta, ma più tardi mi sono resa conto che qui in Svizzera non c'era nulla di diverso. Direi che la voglia di confrontarmi con il tema del razzismo è nata soprattutto dal desiderio di comprendere come funzionano i processi di ineguaglianza, di capirli, ma anche di capire come le persone li combattono. Ho cominciato presto a interessarmi alle teorie radicali femministe nere. Mi piaceva leggere Angela Davis, ma anche Frantz Fanon. Ho deciso poi di studiare filosofia, nonostante all'epoca non sapessi affatto dove questo mi avrebbe portata. E questo perché non venivo da una famiglia in cui erano in molti ad aver avuto accesso agli studi. Tuttavia c'era l'interesse verso una migliore comprensione di queste disuguaglianze, di questi rapporti e di come sono nati storicamente e di come si esprimono nei diversi contesti. Avendo il confronto diretto con la Germania e gli Stati Uniti, vedevo delle differenze e volevo comprendere in che modo potessero essere legate tra loro, ma anche in quale misura la loro articolazione fosse diversa. La conseguenza di tutto questo è stata il mio impegno nell'attivismo. Da giovane ho iniziato a impegnarmi molto presto, soprattutto nel campo del rimpatrio e della migrazione. Poi più tardi mi sono interessata sempre di più alla questione della violenza esercitata da parte della polizia. Era davvero importante per me comprendere meglio i processi alla base delle ingiustizie, ineguaglianze e discriminazioni. E a quel punto, penso, che ho cominciato a interessarmi al razzismo dal punto di vista scientifico. Anche se per me, da sempre, la questione del razzismo nell'ambito scientifico non è a sé stante, bensì strettamente legata alle lotte della società civile e ai processi di trasformazione.
Ich glaube, eine Schiene daraus ist auch ein Engagement in aktivistischen Bereichen. Als ich jünger war, habe ich früh angefangen, mich vor allem im Bereich Flucht und Migration zu engagieren, später dann auch zunehmend Polizeigewalt. Also diese Themen hängen auch sehr eng zusammen. Und da war es mir auch wichtig, diese Prozesse besser zu verstehen. Da, so kam es, glaube ich, zu der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit Rassismus, die aber bei mir auch schon eng auch gekoppelt ist an die Frage von zivilgesellschaftlichen Kämpfen und Transformationsprozessen.
Ja, und bevor wir jetzt direkt in die Auseinandersetzung. Prima di entrare nel vivo del dibattito sul razzismo strutturale e istituzionale, vorrei chiederle di definire cos'è il razzismo.
Vanessa Eileen Thompson. Ja, das ist eine sehr wichtige Frage, die, glaube ich, gar nicht so einfach zu beantworten ist. Vielleicht fange ich mal an zu sagen, was Rassismus nicht ist. Rassismus ist nicht das, was viele Menschen oft denken, dass Rassismus sei, nämlich das, was einzelne Individuen.
È una domanda molto importante alla quale non è facile rispondere. Comincerei col dire quello che il razzismo non è. Il razzismo non è, come molti credono, quello che alcuni individui possono provare quando hanno una visione del mondo misantropica di estrema destra. Si tratterebbe, in questo caso, di una forma di estremismo di destra e non di razzismo, nonostante ovviamente nell'estremismo di destra del razzismo è sempre presente. Ma il razzismo non è sinonimo di estremismo di destra. Per capire cos'è il razzismo, dobbiamo portare il discorso su un altro livello ancora. Il razzismo non è mai semplicemente un fenomeno che riguarda il piano individuale e le relazioni tra persone, ma designa un rapporto sociale. Vediamo quindi che c'entra anche la società e che le sue strutture e le sue modalità di produzione giocano un ruolo fondamentale. Dobbiamo davvero capire il razzismo con un metodo di produzione capitalistico dove la società produce e si riproduce, non solo materialmente ed economicamente, bensì anche ideologicamente. E come lo fa? Attraverso canoni e narrative ancorati al passato, che creano sistemi di conoscenze e che a loro volta permeano la società. Il razzismo non solo è integrato in tutti questi processi, ma instaura anche delle relazioni al loro interno. Pone le persone in rapporti gerarchici tra loro. Alcune sono inferiori, altre superiori. Queste relazioni distribuiscono le persone all'interno della nostra società, le etichettano, le assegnano loro un ruolo. E questa distribuzione è strettamente legata a condizioni di sfruttamento, oppressione e disumanizzazione.
Lei dice che questa gerarchia legittima lo sfruttamento, la disumanizzazione e conduce quindi al razzismo o è già di per sé razzismo?
È una domanda focale presente in tutte le ricerche sul razzismo. Ritengo importante sottolineare che esistono diversi approcci al razzismo, diversi modi di spiegarlo. Esistono gli approcci marxisti classici, come quello degli studiosi neri come Eric Williams, secondo il quale il razzismo è nato dalla schiavitù e dall'economia delle piantagioni, per di fatto legittimarle. In questo caso il razzismo è inteso soprattutto come un'ideologia, come qualcosa che deve spiegare i processi di sfruttamento. Ma esistono anche altre teorie sul razzismo, secondo le quali la razzializzazione non sia nata dal capitalismo per legittimare lo sfruttamento, ma che anzi avesse un ruolo sin da prima dello sviluppo coloniale in Europa. Queste teorie sostengono che i processi di razzializzazione non vedono la propria origine nella teoria delle razze e su ciò che si riteneva all'epoca biologico, ma sul fatto di determinare se le persone avessero un'anima o meno. Era questa la domanda all'epoca di Cristoforo Colombo quando si trattò di espandersi nelle Americhe, di occupare quei territori. Un processo che fu accompagnato da un violento crimine genocida e al contempo da un dibattito in Spagna intorno alla questione di poter ridurre o meno in schiavitù quei popoli, sulla base della domanda: queste persone hanno un'anima o meno? E si può risalire ancor più indietro nel tempo, al dibattito sulla conversione degli ebrei e dei musulmani nel sud della Spagna. Quindi già allora, prima del capitalismo, si vedevano processi di razzializzazione. Da qui la lettura di ricercatori come Stuart Hall, Cedric Robinson o Etienne Balibar, che hanno dimostrato che determinati processi di razzializzazione esistevano già prima della genesi del capitalismo, ma che quest'ultimo li abbia fossilizzati e resi fruibili ai fini dello sfruttamento delle persone nella società. Il razzismo ha vita propria. Non è solamente legato al capitalismo. Il razzismo non funziona sempre in modo razionale secondo una logica di sfruttamento. Se pensiamo ad esempio ai genocidi e ai crimini di massa razzisti, vediamo che in questo caso non si tratta di sfruttamento economico, bensì capiamo che il razzismo possa avere vita propria. Al contempo, penso che sia importante vedere il razzismo come un rapporto sociale di gerarchizzazione delle persone che nasce dalla possibilità di poterle sfruttare. Questo è il motivo per cui ricercatori come Stuart Hall, Cedric Robinson o Ruth Wilson Gilmore affermano che il capitalismo è sempre razziale. E perché lo è? Lo è dal momento in cui il capitalismo, per essere tale, deve rappresentare un meccanismo di continua accumulazione. Questa accumulazione funziona solo se le persone continuano a venire suddivise negli stessi gruppi. Gruppi che sono funzionali alla produzione e che rimarranno funzionali solo se queste differenze tra le persone verranno continuamente sfruttate. Ciò significa che abbiamo una relazione molto stretta tra il razzismo e il capitalismo. C'è anche un altro punto su cui vorrei soffermarmi. Il razzismo è un rapporto sociale. Ciò significa che, come abbiamo detto, struttura la società e mette le persone in posizioni diverse su una scala gerarchica. Questa strutturazione svolge un ruolo nei processi di sfruttamento, di oppressione e così via. Ci tengo a sottolineare che questo rapporto, questa relazione, è mutevole. Il razzismo è un fenomeno storicamente mutevole. Non è fisso, bensì si aggrappa a determinati indicatori e determinate caratteristiche. E una caratteristica è rimasta costante nel corso della storia: è il colore della pelle.
Spielt eine Rolle in Bezug auf wie Ausbeutungsprozesse funktionieren, wie Unterdrückungsprozesse funktionieren, etc. Wichtig ist mir zu sagen, dass dieses Verhältnis wandelbar ist. Rassismus ist ein historisch wandelbares Phänomen, was nicht fix ist. Das heißt, wir sehen historisch, dass Rassismus sich an unterschiedlichen Markern festmachen kann. Einer der historisch konstantesten ist Hautfarbe.
Forse, prima di distinguere le diverse forme di razzismo, vorrei soffermarmi su una cosa che lei ha detto, ovvero il razzismo struttura le persone e crea una relazione tra di esse. C'è un rapporto tra le due cose?
Sicuramente. Infatti il razzismo strutturale mostra come i diversi gruppi che nascono dai meccanismi razziali abbiano accesso all'organizzazione della società in maniera differente.
In Bezug auf die Organisation von Gesellschaft.
Ja, jetzt sagen Sie Organisation und Struktur in einem Satz.
Vanessa Thompson, che cos'è il razzismo strutturale? Che cos'è il razzismo istituzionale? E in cosa si differenziano?
Struktureller Rassismus bezeichnet eigentlich die Benachteiligung von Gruppen entlang gewisser rassifizierter Merkmale in einer Gesellschaft und auch das historische Gewordensein dieser Benachteiligung.
Il razzismo strutturale designa la discriminazione di gruppi in funzione di determinate caratteristiche razziali nella società, oltre che lo sviluppo storico di questa discriminazione. Quando pensiamo al modo in cui la società è strutturata, per esempio al modo in cui è strutturato il mercato del lavoro o dell'istruzione, abbiamo a che fare con delle strutture. Quello è il livello sociale, il livello strutturale. Poi c'è il livello istituzionale, in cui abbiamo a che fare con la vita interna delle istituzioni.
Struktureller Rassismus bezieht sich auf die rassistische Durchziehung von Gesellschaft.
Possiamo dire che il razzismo strutturale si riferisce al fatto che la società e il suo funzionamento sono pervasi dal razzismo, mentre quello istituzionale riflette, su piccola scala, i modi in cui i rapporti razzisti pervadono le singole istituzioni, come la polizia o la giustizia. E la definizione proposta dal rapporto McPherson è molto utile in questo senso. Questo rapporto è nato dalla pressione politica esercitata in Gran Bretagna, quando si ebbero le prove che la polizia aveva condotto un'indagine errata nel quadro dell'omicidio a sfondo razziale di Stephen Lawrence. Cosa che non è insolita né in Germania né in Svizzera. In Germania, un esempio molto importante, è l'indagine condotta dopo gli omicidi del gruppo neonazista NSU, la cosiddetta clandestinità nazionalsocialista, in cui le famiglie delle vittime finirono nel mirino della polizia perché si credeva che gli omicidi fossero da collegare alla criminalità organizzata dei clan. Le vittime erano state dunque trasformate in colpevoli. tutta l'indagine era stata condotta sulla colpevolezza delle vittime. Ed è in quel contesto che il rapporto McPherson diede una definizione utile di razzismo istituzionale. Cito: l'incapacità collettiva di un'organizzazione a fornire dei servizi adeguati e professionali alle persone sulla base del colore della loro pelle, della loro cultura o della loro origine etnica. È possibile vedere e constatare tale incapacità nei processi, nelle attitudini e nei comportamenti che portano alla discriminazione a causa di pregiudizi non intenzionali, dell'ignoranza, della mancata consapevolezza o degli stereotipi razziali. Il razzismo istituzionale designa quindi l'interazione di pratiche, discorsi e rappresentazione all'interno di un'istituzione. Interazione che conduce alla discriminazione di un gruppo marcato dal razzismo, ovvero un gruppo razzializzato. Questo avviene per opera degli individui, ma oltrepassa il piano individuale, dal momento in cui mancano i controlli istituzionali sulle azioni che vengono commesse e sull'insieme di discorsi, pratiche e stereotipi. Il razzismo sociale, invece, designa i modi in cui i processi razzisti pervadono la società stessa e le sue strutture, come il mercato del lavoro, il sistema educativo e il sistema sanitario. Pervaso di razzismo sociale, il razzismo che si trova in un ospedale è però ovviamente anche un razzismo di tipo istituzionale.
Prozesse die Gesellschaft selbst durchziehen, die Strukturen der Gesellschaft. Das kann der Arbeitsmarkt sein, das kann das Bildungssystem sein, das kann das kann das Gesundheitswesen sein. Das, der Rassismus des einzelnen Krankenhauses wäre institutioneller Rassismus.
Mhm. Ja, Sie haben jetzt gerade,
ci ha appena spiegato come vengono criminalizzate le persone nere o come le pratiche istituzionali facciano, tra virgolette, agire il razzismo. Come ha detto, c'è del razzismo istituzionale anche nell'ambito della salute, della scuola, dell'istruzione. Può dirci qualcosa in più al riguardo?
Da tempo esistono studi sugli Stati Uniti o sull'Inghilterra che dimostrano che nell'ambito della percezione del dolore si crede meno non solo ai neri, ma anche alle persone razzializzate, alle persone migranti, così come alle people of color. È stato provato che esistono delle differenze in ciò che concerne la somministrazione degli anestetici, così come nell'empatia nei confronti delle persone che partoriscono. Per esempio, i loro sentimenti sono meno ascoltati ed esiste altresì un tasso di mortalità infantile più elevato. In Germania non abbiamo dati a questo proposito. Eppure, abbiamo visto con il coronavirus che esistono dei gruppi più vulnerabili, cioè più predisposti a contrarre il virus e anche a morirne. E questo non accade per ragioni biologiche o genetiche, bensì a causa del razzismo strutturale. Perché? Perché tutto dipende dal lavoro che si fa, o meglio, che si ha la possibilità di fare, in base al gruppo a cui si appartiene. Coloro che hanno contratto più facilmente il Covid-19 erano persone migranti e razzializzate. E questo perché? Perché queste sono persone che lavorano per la maggior parte in settori in cui non esiste il telelavoro. Chi lavora nel settore della sanità, chi al supermercato, chi nelle consegne DHL, eccetera, non può lavorare da casa e di conseguenza contrae più facilmente il virus. Il razzismo strutturale fa sì che queste persone siano particolarmente esposte al rischio di infezione, solo perché non hanno avuto, e non hanno tuttora accesso, ad altri posti di lavoro, posti di lavoro più privilegiati. Inoltre, allo stesso tempo, è importante sottolineare che dove non c'è un buon accesso al sistema sanitario, vediamo contemporaneamente una diffusione delle malattie croniche. Il difficile accesso al sistema sanitario crea quelli che vengono definiti antecedenti sanitari, come ad esempio il colesterolo alto, il diabete o il rischio di infarto. Questi antecedenti sanitari, che si riproducono di generazione in generazione, creano un fenomeno che si potrebbe definire come la produzione di decessi prematuri. Anche questa è una definizione molto importante del razzismo, che si può tradurre con il fatto che il razzismo è la produzione e lo sfruttamento della diversa vulnerabilità tra diversi gruppi di individui, capace di portare alla morte prematura di quest'ultimo.
Hin zu der Produktion von frühzeitigen Toten.
Das heißt eben, wenn ein Mensch irgendwie prekär in einem Krankenhaus angestellt ist und irgendwie
Ciò significa che una persona che ha un impiego precario in un ospedale e lavora molto per far fronte alle sue difficoltà economiche è più esposta al coronavirus e quindi ha un rischio maggiore di morirne.
Das Risiko ist natürlich größer für Menschen, die in Sektoren arbeiten. Ein anderer ist natürlich die ganze Essensproduktion. Ja, wir haben die sogenannten Hotspots gesehen. In Deutschland waren das irgendwie die Fleischereiindustrien. Das sind Gebiete, das sind Bereiche, wo vor allem Menschen aus diesem, also diese Gruppen arbeiten.
Il rischio è naturalmente maggiore per chi lavora in questi settori. Un altro esempio è il settore della produzione alimentare. Lo abbiamo visto. I focolai in Germania erano l'industria della carne. Anche questo è un settore in cui lavorano soprattutto persone migranti e sono per lo più luoghi in cui non ci sono le condizioni per rispettare le dovute distanze. Il fatto che le persone in questi luoghi siano così più esposte ai rischi di infezione gioca un ruolo fondamentale nell'innalzamento del loro tasso di mortalità, così come il più difficile accesso alle cure. L'abbiamo visto con il sovrannumero dei decessi di persone nere in Inghilterra e negli Stati Uniti, ma anche nelle periferie operaie razzializzate di Parigi o di altre grandi città francesi. Anche in Germania c'è stato un periodo durante la pandemia in cui si diceva che c'era un numero estremamente elevato di persone migranti nelle cure intensive.
Wo auch die, das sollte zwar dann nicht so öffentlich diskutiert werden, aber wo es hieß, okay, gerade sind unheimlich, ist ein hoher Anteil von migrantisierten Menschen auf den Intensivstationen.
Die Fachstelle für Rassismusbekämpfung hat gerade eine Forschung zu institutionellem Rassismus in Auftrag.
Il servizio per la lotta al razzismo ha incaricato il Forum svizzero per lo studio delle migrazioni e della popolazione di condurre una ricerca sul razzismo istituzionale. Purtroppo in Svizzera non ci sono ancora abbastanza studi su questo tema, al contrario della Germania, dell'Inghilterra, degli Stati Uniti. Quello che è già tematizzato in Svizzera è il razzismo a scuola, nel sistema scolastico e formativo. Diversi studiosi hanno condotto delle ricerche a riguardo ed è emerso che le persone non bianche, i neri, le people of color, continuano ad essere poco valorizzate nei manuali scolastici e nelle narrazioni e che la diversità non è rappresentata. Più del 40% delle persone che vive in Svizzera ha retroterra migratorio. Questa realtà non è rappresentata né nel corpo docenti né nei manuali scolastici ed è un grosso problema. Cosa si fa allora contro la discriminazione istituzionale e strutturale?
Penso molto e su più livelli. Penso che ancor prima delle proteste Black Lives Matter, negli ultimi anni, abbiamo visto delle lotte contro il razzismo in ambiti diversi della società civile, ma anche della politica. Queste lotte si possono rintracciare anche storicamente, ma spesso non se ne parla neanche. Quando parliamo delle lotte dei movimenti neri in America, spesso viene detto che non possiamo semplicemente importarle qui dagli Stati Uniti. Io vorrei però ricordare che l'Europa è stato il centro dell'organizzazione della diaspora africana nella prima metà del XX secolo, negli anni 20 e 30. È qui che si tennero i progressi panafricani. È qui che si riunì la Negro Workers Alliance, un'organizzazione di lavoratrici nere originarie principalmente delle ex colonie, attive a Parigi e ad Amburgo. Quindi, per essere chiari, le lotte contro il razzismo e la discriminazione risalgono ai tempi addietro. Le lotte sono tanto vecchie quanto le strutture razziste e i sistemi di sfruttamento stessi. La rivoluzione haitiana, le lotte delle piantagioni, le lotte anticoloniali, la conferenza di Bandung non sono che alcuni avvenimenti chiave che lancio qui per mostrare che la lotta e la resistenza stessa fanno parte di questa storia. E penso che sia molto importante guardare al passato, sempre. Però, se vogliamo parlare solo degli ultimi anni, penso che siano successe tante cose positive. Ci sono delle iniziative a favore della decolonizzazione delle città, che mirano a cambiare la concezione dello spazio intorno a noi, a liberare questa concezione dal razzismo che durante il periodo coloniale ne era alla base. Per esempio, pensiamo all'architettura, a chi sono intitolate le statue piuttosto che le strade. In altre parole, l'impronta del razzismo si ritrova in tutto il nostro universo quotidiano. Adesso però, in nome della decolonizzazione, ci sono per fortuna tantissime iniziative per cambiare i nomi delle strade, per togliere le immagini razziste e per storicizzare o contestualizzare il razzismo intrinseco nella città. Ad esempio, il razzismo presente nelle statue di persone considerate un tempo illuminate, ma che allo stesso tempo hanno non solo diffuso, bensì anche prodotto delle pseudoteorie razziali. Poi sì, per quel che riguarda le università e le scuole, abbiamo il problema del materiale didattico, un materiale non diversificato, che non rappresenta la diversità della società e che non presenta praticamente alcun contenuto pedagogico antirazzista. Abbiamo quindi un sistema educativo che non fa avanzare le cose. La dimensione della disumanizzazione, ad esempio, così come il concetto di alterità, di fabbricazione dell'altro, di creazione dello straniero, si continua a presentare e riprodurre nelle classi scolastiche. Tuttavia, esistono da tempo delle lotte che mirano a smuovere qualcosa a livello delle autorità di sicurezza e della polizia. In molti paesi esistono da tanti anni delle iniziative per far fronte ai crimini commessi dalle forze dell'ordine. Mike Ben Peter, se guardiamo la Svizzera, Adama Traoré, se guardiamo la Francia. E vediamo anche emergere delle iniziative per far luce sui maltrattamenti effettuati da parte delle autorità di sicurezza e dalla polizia. E questo è importantissimo, perché com'è possibile che, quando si tratta di un omicidio commesso da parte della polizia, ad essere riportati dai media sono i rapporti della polizia? Che le famiglie delle vittime vengano criminalizzate? Che coloro che si battono per la giustizia vengano criminalizzati? Dei movimenti che mettano in luce questi meccanismi sono fondamentali. Inoltre, è fondamentale rendersi conto che quando parliamo di razzismo non possiamo non parlare di nazionalismo e di delimitazione di confini. Non possiamo parlare di razzismo senza parlare di regimi di espulsione, di regimi di deportazione, per non parlare della militarizzazione delle frontiere e dello sbarramento delle vie di fuga. Fuga che è sempre accostata dalla distruzione dei mezzi di sussistenza delle vittime. Vi sono tantissime lotte e movimenti anche su questi fronti, compreso quello culturale. Un esempio è la questione del blackfacing nel teatro. Ma anche nel mondo della giurisprudenza si fanno dei passi avanti. Ci sono delle persone che si sono battute a Berlino per una legge antidiscriminazione che, per la prima volta, dà la possibilità di opporsi alle istituzioni in caso di razzismo. Questa è stata una tappa importantissima. Tutto questo è il risultato di lotte condotte da gruppi delle società civili, da strutture auto-organizzate e da gruppi che si sono battuti in favore dei diritti umani.
Qualche parola sulle relazioni tra gli attori della società civile e le istituzioni impegnate concretamente per la lotta al razzismo. Come sono evolute negli ultimi anni? Cosa ci vorrebbe in più?
È una domanda difficile perché, da un lato, penso che si potrebbe fare molto di più a livello istituzionale per evitare che l'antirazzismo diventi una sorta di trend. Deve essere un impegno concreto volto a lottare contro il razzismo. Bisogna chiedersi, ok, da dove cominciamo e come andiamo avanti? Si tratta di riflettere attentamente ed esaminare le pratiche e i processi all'interno di un'istituzione. Non bisogna soltanto focalizzarsi su questioni come chi sono gli insegnanti in questa scuola? Come sono fatti i materiali didattici? Ma anche su domande come chi non ha accesso alle istituzioni per la formazione? In che misura questo è regolato dallo statuto di cittadinanza? Oppure, che tipo di gerarchia esiste nel sistema scolastico? Bisogna quindi riflettere sulla decolonizzazione delle strutture e delle istituzioni. Per avviare un processo di decolonizzazione di un'università, ad esempio, ci si deve chiedere da un lato, sappiamo cosa viene insegnato? Chi ci lavora? Ma non solo tra i professori, bensì anche tra coloro che si occupano delle pulizie. La domanda da porsi è, in quali condizioni di lavoro operano le persone assunte? O ancora, chi non ha accesso all'università e perché? Bisogna adottare un approccio critico nei confronti del razzismo. Non serve solo focalizzarsi sul piano individuale e logistico. Non bisogna concentrarsi solo sul personale che lavora in un'università o sul materiale didattico usato a lezione, ma bisogna focalizzarsi sulle strutture. E penso che a questo proposito i movimenti della società civile avranno molto da offrire.
Vanessa Eileen Thompson. Per lei come dovrebbe essere una società sensibile alla discriminazione?
Grazie, è una bellissima domanda. Mi piacciono le domande che aprono delle prospettive sull'avvenire. Per me una società senza discriminazione è una società in cui l'ordine sociale, che ha reso possibile strutture come la schiavitù, il colonialismo e lo sfruttamento, non esiste più. Una società in cui le persone possono vivere insieme nell'uguaglianza radicale e nella democrazia, con delle istituzioni che vogliono promuovere la vita e non la violenza. Und nicht gewaltvoll und lebensbeneinend.
Vielen Dank, Vanessa Eileen Thompson. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Das war Episode 2 von Reden wir 20 Stimmen zu Rassismus.
Finisce qui il secondo episodio di Parliamone, 20 voci sul razzismo, con Vanessa Eileen Thompson. Nel prossimo episodio affronteremo la dimensione giuridica del razzismo. Converseremo con Tarek Naguib, giurista, e Brigitte Lembadio, avvocata, e con Alma Wiken, direttrice della Commissione federale contro il razzismo.
Parliamone, 20 voci sul razzismo. Può essere ascoltato su Spotify, su Apple Podcast e su tutte le piattaforme in cui si trovano podcast di qualità, nonché sul sito web del Servizio per la lotta al razzismo. Immergetevi nel discorso antirazzista.